Eccoci ad una nuova puntata della Scienza per Tutti in compagnia di Loris Ramponi. Ciao Loris!
Salve a tutti!
Coordinatore dei gruppi scientifici che da decenni collaborano con il Museo di Scienze Naturali. Allora, siamo sempre sicuri che tutti possono fare delle esperienze pratiche in campo scientifico? Anche questa volta ci mettiamo a giocare allo scienziato, Loris?
Diciamo di sì, e per esempio in campo astronomico ci sono molte osservazioni che sono accessibili a chiunque.
Allora è un'altra puntata dedicata al telescopio, come quella durante la quale hai spiegato come costruire un modellino in miniatura per i bambini?
Allora, questa volta niente telescopio, andiamo a scoprire tutto quello che si può vedere nel cielo stellato ad occhio nudo. È diffusa la convinzione che senza l'aiuto del telescopio non sia possibile fare osservazioni astronomiche. Invece non è vero, pensa a tutto quello che hanno osservato e scoperto gli antichi solo con i loro occhi. Fino al 1609 si conosceva solo il cielo accessibile ad occhio nudo.
Beh, ricordami cosa è successo in quell'anno.
Allora, Galileo ha puntato il suo telescopio verso il cielo e così ha scoperto le lune di Giove, i crateri della Luna, ha visto le macchie solari e le numerose stelle che formano la Via Lattea.
E quindi queste cose ad occhio nudo non si possono vedere.
Allora, la Luna si vede, ma i crateri no. Le macchie solari si vedono ad occhio nudo molto raramente, quando sono proprio gigantesche e si possono intravedere sul disco rosso del Sole al tramonto. La Via Lattea si può osservare, ma solo dove il cielo è molto, molto buio.
Deve essere bello vedere la Via Lattea. Come appare nel cielo?
Allora, vedi una lunga striscia bianca che lo attraversa completamente. Se sei in una zona molto buia e pianeggiante o vicino al mare, puoi vedere la Via Lattea che arriva fino a toccare l'orizzonte. Colpisce la tua attenzione perché quando si può ammirare nel cielo ci sono così tante stelle che ti sembra incredibile che possano essere così numerose quelle visibili ad occhio nudo.
Le potremmo contare?
Beh, gli antichi lo hanno fatto per compilare i primi cataloghi celesti. Ce ne sono circa 6.000, ma non si vedono tutte insieme perché bisogna tener conto di quelle che sono sotto l'orizzonte o che appaiono nell'altro emisfero.
Quindi l'elenco dei fenomeni celesti che si vedono senza il telescopio è molto ricco.
Allora, non se ne parla quasi mai. Gli organi di informazione spesso parlano solo di UFO, buchi neri e segni zodiacali.
Ma i segni zodiacali si vedono.
Allora, si vedono tutte le costellazioni, anche se è più facile sentir parlare solo delle 12 costellazioni dello zodiaco, ma quando se ne parla è solo per raccontare le superstizioni dell'astrologia. Comunque le costellazioni sono 88 e non 12.
88? Ma sono tantissime.
Alla nostra latitudine ne vediamo una cinquantina, le altre sono quelle che appaiono nell'emisfero australe.
E i buchi neri si vedono?
Allora, si possono individuare in modo indiretto attraverso gli strumenti astronomici, ma non certo ad occhio nudo.
Ci rimangono gli UFO, insomma, esistono sì o no?
Allora, gli astronomi non li hanno mai visti, per la scienza non esistono. Magari ci saranno civiltà aliene, chissà dove, ma per il momento volano sopra le nostre teste ben altre cose.
Certamente saranno aerei, elicotteri.
Ma non solo, ora c'è la moda di lanciare nel cielo quelle mongolfiere luminose. C'è sempre qualcuno che le interpreta quando le vede come qualcosa di strano, magari appunto un oggetto volante non identificato. Allora il termine è corretto, perché non sappiamo cos'è il punto luminoso che ci appare in movimento. Ma pensare agli alieni è tutta un'altra cosa. Gli unici oggetti volanti nello spazio sono quelli lanciati fin dal 1957.
Stai parlando dei satelliti artificiali, ma si possono vedere?
Certamente, visto che riflettono la luce del sole, li vediamo come dei puntini che si muovono nel cielo notturno. Alcuni satelliti invece appaiono come dei flash luminosi, ma quello più impressionante è il più luminoso.
E cioè, qual è il più grande?
È la Stazione Spaziale Internazionale, vista la sua estensione. È molto luminosa e quando passa sopra le nostre teste fa veramente impressione. L'importante è non confondere i satelliti con aerei ed elicotteri, sempre invece inconfondibili per le loro luci intermittenti.
Quindi, se facciamo il riassunto, ad occhio nudo si vedono i satelliti artificiali, la Via Lattea, la Luna, il Sole naturalmente, e anche le eclissi, ne abbiamo parlato proprio la volta scorsa.
Esatto, le eclissi parziali di Sole e di Luna e quelle totali, quando il Sole diventa tutto nero e la Luna può diventare rossa.
Per quale motivo? Si vergogna forse in quelle occasioni? Scusami, era tanto per metterla sul ridere. Non ho mai visto però una luna rossa.
Nessun problema, anch'io con i bambini quando parlo della luna rossa dico che magari si vergogna. un po' divertente parlare così, diciamo così, di questi fenomeni. Può apparire tutta rossastra durante un'eclisse totale di luna. Dipende dalle condizioni del cielo. La luce riflessa dalla Terra comunque illumina la luna, soprattutto con la componente rossastra dello spettro luminoso, cioè con questo dei colori che vediamo nell'arcobaleno.
Quindi c'è la luna rossa, il sole nero e cos'altro ancora che si vede nel cielo ad occhio nudo?
Ah, c'è anche un'altra eclissi, si chiama eclissi anulare, quando la luna non riesce a coprire tutto il disco del sole, magari nel punto della sua orbita più lontano dalla Terra, e quindi ne lascia scoperto un anello esterno.
Poi abbiamo detto che all'elenco possiamo aggiungere le 6.000 stelle che si vedono ad occhio nudo e 88 costellazioni. È una lista lunga, c'è ancora dell'altro?
Sì, perché è un elenco molto lungo. Quando lo descrivo agli studenti lo faccio attraverso un'attività ludica.
Quindi utilizzi i soliti materiali di recupero, tubi e contenitori vari che hai già descritto in precedenti esperienze?
No, in questo caso espongo due lavagne magnetiche, una azzurra e l'altra arancione. Poi chiedo agli studenti di elencarmi gli oggetti e i fenomeni che secondo loro si vedono ad occhio nudo. Naturalmente è meglio se prima della lezione non ne parlano a scuola. Durante il laboratorio, prima di dirmi cosa si vede nel cielo, ovviamente devono alzare la mano, altrimenti si crea facilmente confusione. Poi dicono un oggetto celeste o un fenomeno celeste alla volta, così abbiamo il tempo di descrivere gli aspetti principali di ciascuno.
E poi cosa ne fai delle due lavagne?
Allora le utilizzo per attaccare con dei magneti i nomi degli oggetti citati dagli studenti. Ho già pronta la serie dei cartellini scritti in caratteri molto grandi. Per gli studenti delle medie e delle superiori l'elenco è in lingua inglese, così imparano questi nomi anche nella lingua della scienza.
E perché le lavagne devono essere di due colori?
Perché ogni volta che attacco un cartellino gli studenti devono indovinare in quale dei due lo metto.
E con quale criterio?
È proprio quello che devono scoprire da soli mentre il gioco prosegue. Infatti all'inizio non possono sapere qual è il criterio che ho utilizzato, quindi mi dicono il colore azzurro-arancio un po' a caso. Infatti si divertono molto, per loro è come se facessero un gioco, una scommessa. Giocano a indovinare, ma intanto riflettono su quale può essere il criterio e quindi azzeccare la risposta corretta.
Insomma, mi pare di capire che non si annoiano.
No, anche perché per elencare tutti i fenomeni attingono al loro vissuto, alle loro esperienze osservative. C'è sempre qualcuno che ha visto le stelle cadenti o che ha sentito parlare di eclissi anche se non le ha viste, oppure ha avuto la fortuna di vedere la Via Lattea durante una notte in montagna.
E che cosa manca al nostro elenco? C'è ancora qualcosa da aggiungere oltre a quello che abbiamo già detto?
Beh, mancano gli oggetti meno conosciuti, come l'ammasso delle Pleiadi, che si vede come un piccolo gruppo di stelle nel cielo autunnale e invernale.
Quindi non è una costellazione.
C'è chi la confonde addirittura con il Piccolo Carro, ma è tutt'altra cosa. Queste sono stelle relativamente vicine tra di loro, non come quelle di una costellazione che lo sono solo in apparenza. Poi si può scorgere nel cielo buio la posizione in cui si trova la nebulosa di Orione, una nube di gas e polveri dove si formano nuove stelle. E infine c'è l'oggetto più lontano che, chi ha una buona vista, potrebbe scorgere tra le stelle dell'autunno, la galassia di Andromeda.
Non mi hai più detto in quale lavagna vanno attaccati i cartellini con questi nomi? La galassia di Andromeda, ad esempio, va messa su quella arancione o su quella azzurra?
Su nessuna delle due.
Ah, questa è bella. La escludi dal gioco?
No, consegno il cartellino con la scritta della galassia di Andromeda ad uno studente, pregandolo di attaccarlo in fondo all'aula.
E perché è così lontano dalle due lavagne?
Proprio perché si tratta di un oggetto lontanissimo, al di fuori della nostra galassia. Pensa che la sua luce impiega oltre 2 milioni di anni per arrivare fino a noi.
Quindi le due lavagne raccolgono invece gli oggetti più vicini.
Non solo, perché suddividono tutti gli altri oggetti in due gruppi, quelli che fanno parte del sistema solare, che vanno abbinati con la lavagna arancione, e quelli che si trovano all'esterno del nostro sistema planetario, come stelle, costellazioni.
Vanno invece su quella azzurra, immagino insieme all'ammasso stellare e alla nebulosa di cui ci hai parlato, ma non la galassia di Andromeda.
Esatto, sulla lavagna azzurra va aggiunta anche la scritta Via Lattea. Infatti stiamo parlando di tutti quegli oggetti che ne fanno parte. Quindi abbiamo raggruppato tutti i corpi celesti dell'elenco in tre gruppi: Sistema Solare, Via Lattea e Universo Estragalattico, quello che si trova all'esterno della nostra galassia.
Ma abbiamo già parlato dei pianeti, non ricordo di aver parlato dei singoli pianeti.
Hai ragione, non li abbiamo ancora nominati. Ci sono ben 5 pianeti visibili ad occhio nudo: Venere è il più luminoso, Giove il gigante altrettanto brillante, Marte il pianeta rosso.
Appare proprio di questo colore?
Sì, è decisamente inconfondibile. Poi c'è anche Saturno, il più lontano dei 5 visibili ad occhio nudo.
Ne manca ancora uno, qual è?
Mercurio, il più difficile da osservare perché è il più vicino al Sole e appare sempre tra le luci del crepuscolo serale o mattutino, subito dopo il tramonto o prima dell'alba.
Certo che la lavagna color arancione alla fine del gioco sarà piena di cartellini.
Infatti a volte sono costretto a sovrapporli e non abbiamo finito.
Accidenti, ma quante cose che si possono vedere. Beh, mi piacerebbe vederle tutte almeno una volta nella vita.
È proprio quello che dico sempre agli studenti, siamo attirati dai viaggi che ci propongono in ogni angolo del mondo. Mentre non prestiamo attenzione ai viaggi dell'astronave Terra. È come se facessimo un viaggio in aereo senza mai guardare fuori dal finestrino.
Beh, vuoi dire che il cielo è come l'oblò della nostra astronave?
Proprio così. Il cielo è la nostra finestra sul cosmo e durante il viaggio del pianeta Terra c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire o che ogni anno nuovamente rivediamo.
Manca ancora qualcosa all'elenco?
Sì, quegli oggetti che spesso confondono gli studenti quando li vedono in fotografia, perché se sono luminosi lasciano delle scie vistose nel cielo.
Stai parlando delle stelle cadenti?
Sì, proprio quelle.
E con cosa le confondono?
Con gli astri con la coda.
Astri con la coda? Saranno le comete!
Esatto, ma si tratta di oggetti completamente diversi, soprattutto nelle dimensioni. Le stelle cadenti non sono stelle, sono granelli di polvere.
Granelli di polvere? Ma se appaiono così luminosi?
Sì, ma a contatto con l'atmosfera si incendiano per l'attrito, con le particelle dell'atmosfera, e quindi ci sembrano molto grandi. Gli astronomi le chiamano meteore, mentre quando sono molto luminosi prendono il nome di bolidi. Invece le comete arrivano dalle regioni periferiche del Sistema Solare e sono coperte di ghiaccio sporco, potremmo dire. Avvicinandosi al Sole e quindi al calore della nostra stella, il ghiaccio sublima, cioè passa dallo stato solido a quello eriforme, e così si originano le celebri code delle comete.
Io non ricordo di aver visto una cometa ad occhio nudo.
Se le comete sono molto grandi o passano molto vicino alla Terra, possono diventare visibili ad occhio nudo, come è successo nel 1997 con la cometa Hale-Bopp, che si è vista per tutto il mese di aprile, anche in piena città, tanto era brillante.
Abbiamo terminato l'elenco dei corpi celesti visibili ad occhio nudo oppure manca ancora qualcosa?
Ci sono gli oggetti con i quali possiamo avere un contatto molto ravvicinato.
Vuoi dire i contatti del primo tipo, come recitava un celebre film di fantascienza del passato? Allora ci risiamo con gli alieni.
Niente omini verdi, sto parlando delle meteoriti che pur frantumandosi a contatto con l'atmosfera possono comunque giungere fino al suolo. Lo sai in quale provincia italiana è caduta la meteorite più grande?
Non saprei. Sparo a caso una delle province del centro Italia?
Allora, le decine di meteoriti cadute sul suolo italiano sono state trovate in diverse località, ma la più grande è quella del febbraio 1883 che con un gran botto ha colpito in pieno giorno un campo nel comune di Alfianello.
Ah, quindi il bresciano vanta il record della meteorite più grande?
Sì, siamo in cima alla lista delle meteorite italiane. Pensa che quello di Alfianello era un oggetto di oltre 200 kg. Purtroppo, dopo la caduta, venne spaccato in tanti pezzi con una pesante mazza, perché i proprietari del campo volevano toglierlo di mezzo, non conoscevano l'enorme valore dell'oggetto cosmico.
E tutti questi frammenti che fine hanno fatto?
Sono finiti nei musei, nelle collezioni di mezzo mondo. Un grosso frammento è esposto anche al Museo di Scienze Naturali di Brescia.
Allora siamo giunti alla fine della lista? C'è ancora qualcosa che possiamo vedere ad occhio nudo nel cielo stellato?
Sì, ci manca il fenomeno più spettacolare, ma ahimè è per noi il più raro. Ma ogni 10 anni abbiamo anche noi una possibilità.
Di cosa stai parlando?
Delle luci del nord, quelle che si vedono più frequentemente vicino ai poli magnetici della Terra.
Le aurore, certamente mi piacerebbe tanto vederne una. Le ho viste solo nei film.
Se riusciamo a creare una pattuglia di sentinelle notturne, magari non ci perdiamo la prossima che dovesse apparire anche dalle nostre parti.
E come si fa?
Allora, si stabiliscono i turni. Tu ti impegni ogni notte a guardare se nel cielo c'è un'aurora, ad esempio a mezzanotte. Poi ci sarà qualcuno che lo farà un quarto d'ora dopo di te, un altro a mezzanotte e mezza e via dicendo. Dobbiamo coprire ogni quarto d'ora fino all'alba.
Perché appaiono solo dopo la mezzanotte?
No, era per fare un esempio. Magari in piena notte tutti dormono e quindi ci vuole più sorveglianza.
E poi se io la vedo cosa faccio?
Prendi il telefono e sei autorizzato a svegliare tutte le sentinelle. Ma non devi confonderti con altre luci del cielo, che so io, non è che devi immaginare di vedere l'aurora nei fasci luminosi delle discoteche.
Mi sembra una cosa molto complicata questa idea delle sentinelle.
Infatti questo metodo non può funzionare, anche perché in media solo una volta ogni 10 anni ci sono aurori visibili a latitudini basse come la nostra. Poi magari quando accadono il cielo è anche nuvoloso.
Allora è meglio farsi un viaggio in Norvegia o in Canada.
Sì, ma non d'estate, eh? Quando ci sono le notti bianche e il cielo del nord è bianco, non si può vedere, bisogna andare quando il cielo è buio al nord.
Beh, allora ci penseremo. Intanto abbiamo comunque un mucchio di cose da poter vedere nel nostro cielo, ma come si fa a ricordarsi tutto quello che hai detto?
Beh, possiamo ricordare a chi ci ascolta per la prima volta che alcune di queste trasmissioni si possono riascoltare nelle pagine del sito www.scienzagiovanissimi.it.
E per i prossimi giorni quali sono gli appuntamenti principali, Loris?
Mercoledì 11 alle 20.45 proseguono gli incontri dell'ABC del Naturalista. Questa volta al museo si parlerà di geologia del paesaggio per principianti, per chi si avvicina appunto alle tematiche naturalistiche. La sera seguente, sempre al museo, un bel titolo: anche la Gioconda usa l'antirughe, cioè la scienza al servizio dell'arte. E ce ne parlerà una giovane laureata, Michela Pasquali, che appunto svolge queste ricerche presso l'Università di Brescia. Poi sempre il 12 proseguono le lezioni del corso pratico sull'uso del telescopio, possono partecipare tutti quanti alle 20.30, questa volta al Castello di Brescia. E infine il 13 marzo, sempre al Castello alle 21 precise davanti al portale, una lezione di approfondimento, si parlerà di neutrini. E poi naturalmente, se ci sarà sereno, come al solito, osservazione al telescopio.
Bene Loris, grazie anche per questa bella puntata ricca di spunti interessanti. Noi ci risentiamo, anzi ci rivediamo senza telescopio, sì, dal vivo sabato prossimo.
Esatto,
ciao Loris.
Sabato prossimo.